Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come una giovane sposa, una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio.
Salmo responsoriale. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglia dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, Egli giudica i popoli con rettitudine.
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere dei miracoli. A un altro, il dono della profezia. A un altro, il dono di discernere gli spiriti. A un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite di acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Dal colloquio di Gesù con sua madre, colloquio strano, avete sentito, in cui Gesù... Sì, però fermatevi ora, se no... Avete sentito, Gesù risponde in maniera piuttosto brusca a sua madre, quindi un colloquio strano. Sembra quasi che Gesù esiti a iniziare la sua vita pubblica. Non so se ci avete pensato, ma Gesù ormai ha 30 anni, e risulta ancora in casa con la mamma. Giuseppe sembra sia già morto in questo periodo. Il che per un ebreo, oggi magari succede spesso questo, ma per un ebreo è atipico. Un ebreo maschio a 14 anni si sposavano. Che ci fa questo trentenne in casa con la mamma? Quindi è un po'... ci autorizza a pensare che forse Gesù aveva un po' di ansia a partire, si aspettava forse una vita complicata e quindi vive con ansia il momento. E qui sua madre lo spinge in mezzo al ring, lo costringe a pigliare posizione. In genere invece è la madre che trattiene, la madre esercita una forza centripeta, non centrifuga. La mamma continua, è il seno che attrae, la natura ha messo questa, è giusto che l'abbia messa. La madre deve superarla, questa attrazione istintiva a non lasciar partire il figlio. E quindi è il seno che attrae, la protezione che prolungandosi troppo rischia di diventare castrante. Ma qui invece lei è alla rovescia. Qui è Gesù che non parte e la madre che lo spinge. Quindi questa mi veniva, la prima cosa mi viene in mente ogni volta che leggo questo. Mi sono distratto perché mi veniva in mente, c'è un commentatore che dice che Maria, il Vangelo indica 3 momenti in cui Maria partorisce Gesù. Io credo ogni madre, ogni padre hanno più momenti in cui partoriscono i propri figli. E questo commentatore diceva che Maria lo ha partorito anzitutto biologicamente a Betlemme, nella stalla. Una seconda volta invece ora, qui a Cana, lo fa rinascere, lo spinge e lui resiste, non vorrebbe. E una terza volta, dice, sul Calvario, quando lui dice, rivolto a lei, ecco qua tuo figlio, come dire, tu non sei più, non sei mia madre, io sono di tutti ormai. E allora dice a Giovanni, abbi cura di lei, io ormai non ci sarò più perché muoio, ma non ci sarò più perché ormai sono di tutti, sono qui esposto alla vista di tutto il mondo. I miracoli. Oggi abbiamo letto un miracolo, l'abbiamo letto secondo il racconto di Giovanni, lui solo racconta il miracolo cosiddetto delle nozze di Cana. Voi lo sapete, i miracoli in genere, quelli che chiamiamo miracoli, intanto è una semplificazione del nome, perché i Vangeli non li chiama miracoli e basta, anzi non è nemmeno la parola più importante con cui vengono designati, e in genere sono o guarigioni o interventi sulla natura, la tempesta sedata, oggi sull'acqua e sul vino. In italiano si dice miracoli, ora non più, cominciano a tradurli in maniera più esatta, ma in genere si dice miracoli, che è già una scelta, ed è una scelta non bella, perché i Vangeli li chiamano in più modi, noi ne abbiamo preso uno, forse non voglio dire il peggiore, ma il più semplice, e l'abbiamo allargato a tutti. Miracolo, l'etimologia della parola miracolo viene da mirum, che vuol dire cosa meravigliosa, cosa sconvolgente, cosa che fa sgranare gli occhi, questo vuol dire miracolo. Ma nei Vangeli vengono chiamati in modo diverso. Per esempio i sinottici, Matteo, Marco e Luca, ora non mi sono messo a contarle, ma prevalentemente li chiamano atti di forza, atti di potenza. Quindi non dice Gesù compì un miracolo, ma Gesù compì questo atto di forza. Nel testo originale, dynamis, che anche a chi non sa il greco si immagina dinamico, vuol dire un atto potente, insomma. Li chiama atti di forza. Cosa vuol sottolineare? Quindi del meraviglioso non importa nulla a chi l'ha chiamati atti di forza. Vuol sottolineare un'altra cosa, cioè che laddove si concentra amore e fede si esprime un'energia inimmaginabile. Viene fuori un atto di potenza capace di far vedere i ciechi, di far camminare gli storpi. Non vi stupite della eccessività del linguaggio. L'ebraico è così, parla per eccessi sempre. Sarà Gesù che dice, se aveste fede, un grammo di fede, e dite a questo monte, gettati in mare, esso si getterebbe, quindi non va inteso in maniera scientifica, ecco, in maniera poetica. Come dire, quando si incrocia amore e fede succedono cose meravigliose. Tanto è vero, una volta, non so se ve lo ricordate, una volta non mi ricordo quale evangelista racconta che Gesù, forse no, tutti e tre i sinottici lo raccontano. Raccontano che Gesù dove era in procinto di tornare a Nazaret, il suo paese. E dice, Gesù si mosse e andò a Nazaret, ma lì non poté compiere nessuna guarigione perché la gente non aveva fiducia in lui. La dice lunga. Ci proibisce una visione magica, scaramantica, come dire, voi non avete fiducia in me e io non vi guarisco. Restate malati. Io ho questo potere di fare queste magie, ma con voi non le fo. No, non dice così. Non dice non volle fare nessuna guarigione, non poté fare alcuna guarigione, che apre a un altro scenario. Queste cose succedono perché si incrocia amore e fiducia. Io credo che non far vedere ciechi non ci riesce a nessuno, o far camminare gli storpi, ma rendersi conto che succedono cose imprevedibili quando ci si crede profondamente, forse l'abbiamo sperimentato un po' tutti questo. Ebbene, allora, i miracoli nei Vangeli vengono chiamati spesso dunamis, che vuol dire atti di forza. Talvolta vengono chiamati terata, che vuol dire cose meravigliose. L'unico modo in cui l'abbiamo tradotto in italiano, scorrettamente. Tant'è vero che nelle Bibbie tradotte negli ultimi 10 anni non si traduce più miracolo, sempre, soltanto quando c'è terata. Se no si dice Gesù compì atti di forza. Oppure nel Vangelo di Giovanni, Giovanni li chiama in un altro modo, come quello che abbiamo letto oggi. Li chiama in greco semeia, che vuol dire segni, sintomi. C'è anche in italiano la parola, i medici, c'è un medico qui, ce la potrebbe spiegare, la semiotica è la scienza dei segni, dei sintomi. Ecco. Giovanni li chiama semeia. Se pigliate un Vangelo tradotto negli ultimi 10 anni, alle nozze di Cana vi dirà e Gesù compì questo segno. Quindi bisogna andare a vedere cosa vuol dire il segno. Vuol dire che ha valore in sé. Probabilmente c'era anche la compassione di non sciupare la festa di nozze di due sposi, ma che il segno vuol dire che rimanda ad altri significati. Vuol dire che allude ad altri significati. E allora vediamo un po' l'acqua e il vino nella Bibbia, nel contesto linguistico della Bibbia, che cosa vogliono dire. Ricordiamo quindi anzitutto che nell'universo simbolico della Bibbia il pane e il vino alludono a significati molto più larghi della semplice cosa in sé. Il pane è il segno della necessità e il vino della gratuità. Il dovere e la gioia. La vita è fatta di tutte e due questi aspetti, non il dovere soltanto. Il pane è in funzione del vino anche, prese simbolicamente. Mangi, vivi, ma per arrivare alla danza, al canto, all'ebbrezza. Il banchetto, ricordate, nell'Antico Testamento il banchetto è la similitudine più eloquente del regno di Dio. Il mondo è come un banchetto in cui però metà degli abitanti non hanno posto a tavola. Probabilmente la violenza, le guerre vengono anche da qui, sono dietro. O a raccattare le briciole che cadono da quelli che ci hanno un posto, o a chiedere educatamente che gli diano un pezzo, o a pigliarlo violentemente anche. Le guerre spesso nascono da questo. Quindi sono simboli molto eloquenti. E il regno di Dio è il luogo dove finalmente ognuno avrà il suo posto a tavola e il suo pezzo di pane. E avrà la possibilità, a tavola non si mangia e basta, si parla anche, si litiga. Oggi si è detto, vero Jacopo, si è detto nel vostro gruppo che anche il conflitto, litigare è importante. L'importante è non eliminare l'altro, né ucciderlo, né eliminarlo in altro modo. Ma il conflitto è vita, è confronto fra diversità. Questo sarà il regno di Dio, confronto fra noi e con Lui. Il vino nell'Antico Testamento viene presentato come uno dei doni più importanti che Dio ha fatto all'uomo. Secondo la Bibbia, io parlo di una logica interna alla Bibbia, perché noi siamo a interpretare un fatto della Bibbia, quindi bisogna sforzarsi di entrare nella cultura degli ebrei. E allora il vino nella Bibbia viene presentato come uno dei doni più importanti che Dio ha fatto all'uomo. Secondo la Bibbia è per la gioia degli uomini che Dio ha inventato la vite e che l'uomo poi ha inventato il vino. Noè, dice l'Antico Testamento, è quello che ha inventato il vino. E dice che Dio ha regalato la vite agli uomini per rallegrare il cuore dell'uomo. Secondo Genesi, come vi dicevo, è Noè il primo a piantare la vigna. E Noè, quando viene presentato dal suo babbo, che si chiama Lamech, viene presentato come colui che consolerà nella dura fatica di lavorare la terra, diventata maledetta per il peccato dell'uomo. L'uomo dovrà faticare per tirar fuori il cibo dalla terra. Il vino gli è dato per alleggerire questa fatica. Se il pane nutrisce questa vita, il vino con la sua ebbrezza, non con l'ubriachezza che la Bibbia condanna, ma il vino con la sua ebbrezza ci apre la porta di un'altra vita, quella perduta da Adamo. E ora, dice la Bibbia, custodita dall'angelo con la spada di fuoco. E quindi il vino con la sua capacità ti riporta sulla soglia di quel mondo. I greci avrebbero detto è l'aspetto dionisiaco della vita. Cioè la vita è fatta per essere cantata, danzata, vissuta con gioia. Il vino è il simbolo di questo aspetto. Ma dobbiamo ricordare che il vino è anche un frutto ambiguo e pericoloso, perché può portare a consegnare noi stessi, la nostra libertà e la nostra potenza ad altro. Ci illude di riportarci all'innocenza del paradiso, ma nulla ci può riportare all'innocenza del paradiso terrestre, nemmeno la magia del vino. Sono sulla soglia ti può riportare. Il paradiso terrestre non esiste, è una invenzione mitica della Bibbia, ma rende l'idea però. Il vino, come la danza e il canto, sembra che non sia indispensabile come il pane, ma è ancora più importante del pane. Rappresenta il punto d'arrivo della vita dell'uomo. Diceva Voltaire, che non può essere accusato di bigottismo, di certo, ecco. Diceva: toglietemi il necessario, ma lasciatemi il superfluo. Che sarebbe la vita senza superfluo? Io sono astemio, ma senza un bicchiere di vino, che non serve a nulla, no? O perlomeno a poco. E Nietzsche diceva che che dice cose terribili anche su Dio. Dice Nietzsche: io crederei soltanto in un Dio che sapesse danzare. Non ha torto. Non si è presentato. I cristiani hanno una grossa responsabilità su questo. Hanno presentato un Dio triste, un Dio serio, anzi serioso, non serio. Serio sarebbe positivo. Mi aveste presentato un Dio che danza, forse l'avrei preso in considerazione, dice Nietzsche. Ma in questo modo si giunge a una fede pietrificata. Vi ricordate Il nome della rosa di Umberto Eco? Non so se l'avete visto il film o letto il libro. Ecco. Si dice che i monaci egiziani erano giunti alla conclusione che ridere o sorridere è una grave mancanza. Come si sia arrivati a questa conclusione dal Vangelo resta difficile capirlo. Io ho l'impressione che anche già al tempo della scrittura dei Vangeli avevano paura a presentare un Gesù che ride, che canta. Non si parla mai di Gesù che ride, che piange sì. Io credo già una forzatura ideologica questa. E invece da alcuni segni che il Vangelo ci lancia si deduce che Gesù non è stato Giovanni Battista, ricordate, è lui che dice, una volta mi è rimasta impressa quella frase, che dice, rivolto alla gente, non siete mai contenti, aggiungo io per spiegarmi meglio, il Vangelo non lo dice, insomma, siete mai contenti, è venuto Giovanni Battista, questo lo dice nel Vangelo, e avete detto è troppo difficile quella strada di deserto, penitenza, vestito di pelli di animali, mangiava locuste e miele selvatico, è troppo difficile. Sono venuto io e mi dite sono un mangione e un beone. Parole testuali proprio. Quindi vuol dire che Gesù non disdegnava andare a bere un bicchiere con gli amici, o a cantare, o a danzare, non lo so. Ricordo quando ero io, i più vecchi se lo ricorderanno, che nelle chiese i preti criminalizzavano il ballo. Dicevano che era peccato, che c'era la fissazione del sesso. La danza è la metafora più bella del regno di Dio, perché questo è il punto d'arrivo a cui siamo chiamati, a gioire nella vita, a comunicare, magari a entrare in conflitto, come si è detto oggi. Ma entrare in conflitto non è una brutta notizia, è l'eliminazione dell'altro la brutta notizia, non il conflitto. Dice uno scrittore greco che polemos, che vuol dire conflitto, guerra, polemos è la sostanza della storia. Se per polemos intende conflitto, sono d'accordo, se intende guerra, non sono d'accordo. Ma il conflitto è vita. Bene, il miracolo di Cana va letto e capito in questo contesto, se no si rischia di fermarsi al miracolino. Gesù è figlio di Dio, fa il che vuole e quindi cambia l'acqua in vino. Non hanno più vino, dice la madre. L'acqua che cos'è in questo simbolismo? È il mondo della legge. Non hanno più vino vuol dire il mondo della legge, la logica della legge per cercare salvezza e realizzazione dell'uomo è finita ormai, non c'è salvezza. La legge nel migliore dei casi se ne salva mezzi, quelli che lo osservano, e quegli altri vengono condannati. A parte poi il Nuovo Testamento dirà in maniera molto suggestiva e molto profonda che anche gli osservanti della legge non sono salvi, perché corrono dei rischi enormi. Il rischio di sentirsi a posto perché sono osservanti, il rischio di giudicare gli altri che non lo sono e dire lo so io come si risolve il problema, eliminiamoli quelli, come diceva Giacomo quella canzone, ma in croce vanno sempre quelli come noi. Dov'è Giacomo? Ti vedo. Come dice la battuta? Me la ricordo. Sulla croce vanno sempre quelli come noi, dicono i disperati. Qualche volta ci va anche gli imperatori, ma poche volte. Insomma. Quindi il mondo della legge è finito, non porta salvezza. È il mondo dell'amore misericordioso che porta salvezza, facendo arrabbiare a volte i difensori della giustizia. Ecco, il Messia è venuto, abbiamo letto oggi, per cambiare l'acqua in vino, per rilanciare il progetto di vita di Dio perché nulla si perda, non più nell'impossibile innocenza del paradiso terrestre, ma attraverso l'amore crocifisso del Figlio. Ma la gioia, la vita piena, è sempre lo scopo della creazione. Con Gesù in croce sembrerebbe smentito il progetto originario di un Dio amante della vita, e invece sembrerebbe che la croce onori il patire, la sofferenza, ma non è così. Gesù in croce non è l'esaltazione del dolore, non dice bisogna patire per andare nel regno di Dio. Gesù in croce è l'invito a guardare il mondo dalla parte di chi l'ha perduto o di chi non l'ha mai avuto. Cercare la gioia a partire dai crocifissi di questo mondo per giungere tutti insieme a una pienezza di vita. Ecco, io credo che il miracolo, cosiddetto miracolo, ma se vogliamo essere più precisi, dobbiamo chiamarlo segno, il segno che abbiamo letto oggi dal Vangelo di Giovanni, questo ci vuol dire. Gesù è venuto a riaprire la possibilità di guardare la vita come luogo dove realizzarsi nella gioia, a dichiarare finito il mondo della legge e inaugurato invece il mondo dell'amore e della misericordia. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.